Laudetur Jesus Christus.
I titoli del radiogiornale della Radio Vaticana: il Papa visita la curia generalizia degli Agostiniani mentre continua il giubileo delle chiese orientali. Pace in Ucraina è attesa per il faccia a faccia tra Putin e Zelensky a Istanbul. In Medio Oriente si avvicina la possibilità di un nuovo accordo sullo scambio di prigionieri tra Israele e Hamas. Bentrovati all'ascolto da Michele Raviara. Apriamo con l'ultima ora. Papa Leone XIV si è recato nella curia generalizia degli Agostiniani, vicina al colonnato di San Pietro, per la Santa Messa alle ore 12 e si fermerà a pranzo. Continua intanto il giubileo delle chiese orientali. Dio non conta quante persone ci sono, Dio conta la qualità della presenza. Queste le parole del cardinale Claudio Guggerotti, prefetto del Dicastero per le chiese orientali, alla Divina Liturgia in rito copto tenutasi ieri nella Basilica di Santa Maria Maggiore. Prevista per oggi la Divina Liturgia in rito siro-orientale, la preghiera dei Vespri in rito sido-occidentale e l'intonazione della Catistos. Domani in aula Paolo VI l'udienza con Papa Leone XIV. Il servizio di Edoardo Giribaldi.
5.000 fedeli, rappresentanti delle chiese orientali cattoliche, patriarchi e metropoliti. Sono loro ad animare i diversi riti in programma per il giubileo delle chiese orientali, che si concluderà domani quando incontreranno in udienza Papa Leone XIV, in aula Paolo VI. Dio non conta quante persone ci sono, Dio conta la qualità della presenza. Così ha affermato il cardinale Claudio Guggerotti, prefetto del Dicastero per le chiese orientali, presente ieri nella Basilica di Santa Maria Maggiore per la Divina Liturgia in rito copto. Il programma di oggi ha visto, alle 13, la celebrazione della Divina Liturgia in rito siro-orientale presso la Basilica di San Pietro, a cura della Chiesa Caldea e della Chiesa Siro-Malabrese. Alle 18.45 si terrà la preghiera dei Vespri, in rito siro-occidentale, ancora presso la Basilica di Santa Maria Maggiore. Il rito sarà a cura della Chiesa Siro-Cattolica, della Chiesa Maronita e della Chiesa Siro-Malancarese. A seguire, l'intonazione degli Akatistos, sempre presso il Sagrato della Basilica Liberiana, a cura dei collegi in urbe con presenza bizantina.
E ieri Papa Leone XIV, nella sua prima udienza in aula Paolo VI, ha incontrato la stampa internazionale, che è stata ringraziata per come ha seguito le settimane del conclave e la morte di Papa Francesco. Dal Papa è arrivata anche la solidarietà della Chiesa ai giornalisti incarcerati per aver cercato di raccontare la verità. Il pontefice ha sottolineato poi il coraggio di chi difende la dignità, la giustizia e il diritto dei popoli a essere informati, perché solo i popoli informati possono fare scelte. Abbiamo parlato con Alessandra Costante, segretario generale dell'FNSI, Sindacato dei giornalisti italiani.
È molto importante che il Papa Leone XIV abbia ripreso esattamente dove aveva lasciato Papa Francesco la sua vicinanza ai giornalisti. Ci sono molti giornalisti in tutto il mondo prigionieri perché hanno raccontato, stavano raccontando la verità. Giornalisti uccisi, come succede nella striscia di Gaza, ma anche in Ucraina. E quindi diciamo che l'attenzione del Papa si innesta perfettamente in quel suo richiamo alla pace disarmata e disarmante.
Colpisce anche il rimarcare il bisogno di ricercare la verità.
La verità è nel DNA dei giornalisti. Ogni tanto smarriamo questa strada, però il richiamo alla ricerca della verità è forte e doveroso.
La segreteria del Sinodo ha scritto una lettera a Papa Leone XIV, ribadendo la volontà di fare insieme un cammino con gioia, sostenendo il servizio del Papa alla comunione tra tutte le chiese. Guardiamo con fiducia, si legge nel messaggio, a quanto il Papa vorrà indicare per aiutare la crescita di una chiesa attenta all'ascolto, vicina a ciascuno, capace di relazioni autentiche e accoglienti, casa e famiglia di Dio aperta a tutti, una chiesa sinodale missionaria. E apriamo la pagina internazionale, occhi puntati sulla Turchia, dove sono attesi i colloqui diplomatici tra Russia e Ucraina per approdare una tregua. Il premier ucraino Zelensky ha subito accolto l'invito auspicato anche dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Diversa la posizione del leader russo Putin, che non ha ancora fatto sapere se sarà presente. Il servizio è di Gianmarco Murroni.
Il Cremlino annuncerà chi rappresenterà la Russia nei negoziati con la parte ucraina a Istanbul non appena il presidente Vladimir Putin riterrà necessario annunciarlo. Così il portavoce del presidente russo Dmitry Peskov, che ha aggiunto che per il momento non si intende precisare oltre sull'incontro, riferendosi all'eventuale presenza del leader di Mosca, che Zelensky ha detto di aspettare in Turchia. Putin aveva precedentemente proposto che l'Ucraina riprendesse i colloqui diretti, senza precondizioni, e non ha escluso che durante i negoziati le parti possano raggiungere un accordo per un cessate il fuoco. Se Putin rifiuterà di venire in Turchia, sarà il segnale definitivo che la Russia non vuole porre fine a questa guerra, ha affermato invece il capo dell'ufficio presidenziale ucraino Andriy Yermak. L'Ucraina è pronta a qualsiasi formato di negoziati con la Russia, ma la priorità assoluta deve essere il cessate il fuoco, ha ribadito Yermak, sottolineando che se la Russia rifiuterà di negoziare, sarà necessaria una forte reazione da parte degli Stati Uniti e del mondo intero.
In Medio Oriente ora l'accordo con Hamas per il rilascio degli ostaggi israeliani detenuti dal 7 ottobre 2023 potrebbe essere più vicino. Lo ha detto l'inviato americano per gli ostaggi Adam Boehler in Israele assieme all'inviato di Trump Steve Witkoff dopo il rilascio del soldato con doppia cittadinanza israeliana e americana Alexander. Il servizio di Roberta Barbi.
L'impegno ribadito di riportare a casa tutti gli ostaggi israeliani ancora nelle mani di Hamas, ma anche la possibilità di un accordo che si fa più concreta. C'è questo nelle parole dell'inviato USA Boehler, che precisa: la ripresa della guerra dipende da Israele. E mentre il paese festeggia il ritorno a casa di Eden Alexander, il soldato 21enne in ospedale a Tel Aviv, qui raggiunto dall'inviato americano per il Medio Oriente Witkoff, assieme al quale ha avuto un colloquio telefonico con il presidente Trump, dopo averne avuto uno con il premier israeliano Netanyahu, Hamas fa sapere che il rilascio non è avvenuto a causa della pressione militare israeliana, che definisce un'illusione, ma grazie agli sforzi dei mediatori e alla comunicazione proficua con gli Stati Uniti. Israele intanto rilascia 9 detenuti palestinesi arrivati all'ospedale di Deir el-Bala, al centro della striscia, e fa sapere che presto varerà un nuovo sistema controllato di distribuzione degli aiuti a Gaza, dopo la denuncia dell'ONU che aveva accusato Israele di usare la fame come arma di guerra.
6 corpi senza vita sono stati recuperati nelle vicinanze dell'area di Abu Salim, situata nel sud di Tripoli, in Libia, dopo i violenti scontri scoppiati tra gruppi armati rivali a seguito dell'uccisione di Abdul Ghani Al-Kakli, noto come Ghani Wa, e leader della milizia Stability Support Apparatus. Sulla nuova fase di instabilità nel paese, Alessandro Guarasci ha sentito Giampaolo Cadalano, giornalista ed esperto di Nord Africa.
Le milizie sono una struttura legata al potere ovunque, sia a est che a ovest. Di fatto nessuna autorità, anche quelle riconosciute internazionalmente, può fare a meno dell'apporto delle milizie, che poi si schierano l'una contro l'altra sulla base di bugie, cioè facendo riferimento ad autorità, facendo riferimento anche a valori, ma poi alla fine quello che conta è il controllo del territorio, il controllo dei giacimenti. Questo è sempre stato, dalla fine di Gheddafi a oggi, è sempre stato, come dire, lo sfondo di qualsiasi movimento di potere, di qualsiasi scontro in Libia.
Ecco Cadalano, ma questo in sostanza vuol dire che in Libia ancora non c'è un unico governo pienamente riconosciuto?
Il paese resta frammentato, resta diviso, e comunque sia è persino lontana l'ipotesi per cui alla fine la Libia venga riunificata sotto un'unica guida.
In chiusura di giornale ricordiamo che nel mese mariano e fino al 15 giugno a Perugia, presso la Galleria Nazionale, è possibile visitare la mostra Fratello, Sole, Sorella, Luna. Ce ne parla Alicia Lopez Araucio.
Sotto un cielo romano che volgeva al tramonto, migliaia di fedeli hanno recitato all'unisono l'Ave Maria, esortati da Papa Leone XIV nel giorno della sua elezione. Questo gesto di affidamento alla materna protezione evoca la Madonna col Bambino, un'opera pressoché inedita, attribuita alla cerchia del pittore Jan Massis e inserita all'interno della mostra Fratello Sole, Sorella Luna. L'immagine colpisce non solo per l'iconografia di Maria, intenta a fare il solletico sul collo di Gesù, ma anche per il mistero della bellezza che si fa tenerezza disarmante. La madre del Salvatore è specchio di tutte le madri. Il calore umano di questo gesto sottende un dono inatteso e manifesta la grandezza di un Dio che, facendosi veramente figlio, si abbandona nel grembo della madre. Lo stesso Papa Leone XIV, alla fine della sua prima omelia, si è rivolto all'aiuto della tenerissima intercessione di Maria, madre della Chiesa, per invocare la grazia di Dio oggi e sempre.
È tutto per questa edizione. Da Gabriele Di Domenico in regia e Michele Raviari studio, grazie per averci seguito e buon proseguimento sulle frequenze della Radio Vaticana. L'informazione torna alle ore 15.